Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori e bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ritorna in onda dunque l'appuntamento con i 5 giorni di cultura dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle notizie delle 12.30, una nuova stagione in cui ovviamente affronteremo anche tutto quello che dal punto di vista della cultura succede, succederà, potrebbe succedere, ma speriamo di no, e soprattutto quello che accadrà per molti dei lavoratori della cultura. Ci sono in discussione anche tanti provvedimenti, tante iniziative, e poi ci sono naturalmente le modalità di accesso agli eventi culturali di cui vi abbiamo parlato per tutta l'estate, momentaneamente aperti, e che certamente faranno parte anche degli argomenti che affronteremo in questa stagione di CALT. Vi ricordo come sempre che il 331-621-4013 è il numero per mandarci degli sms o scriverci su Telegram, diretta a @popolarenetwork.it, una mail, oppure cult@radiopopolare.it se volete segnalarci situazioni, commenti, oppure anche suggerirci degli argomenti da affrontare. Come sempre ci ritroverete in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare. Adesso ci facciamo un breve viaggio nella Palestina con un brano che è di qualche anno fa, ma che ci riporta anche nella sperimentazione che molti giovani artisti palestinesi hanno fatto e continuano a fare nonostante la situazione. E subito dopo cominciamo questa puntata di CALT, che prevede come sempre, come è accaduto anche gli anni scorsi, la rubrica ormai consolidata dedicata alla musica classica. In chiusura parleremo di un libro, L'ultima Milano, edito da Feltrinelli con uno degli autori, e sentirete che ha molto a che fare con il contemporaneo. Tiziana Ricci sarà collegata con noi da uno dei luoghi che iniziano le proposte di fine estate per le arti visive. E invece fra un po' vi parliamo di uno spettacolo che va in scena stasera al Teatro Franco Parenti, che si intitola Senza Parlare, fra pochissimo. We'll be right back. alla prima puntata di questa nuova stagione 21-22 di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, comincia con Senza Parlare, uno spettacolo che va in scena questa sera al Teatro Franco Parenti, anche se poi gli appuntamenti con questo titolo sono molti nei teatri milanesi. La compagnia è SPK Teatro e lo spettacolo è creato e promosso dalla Fondazione Benedetta Dintino, che ogni giorno nel centro omonimo si prende cura di bambini e ragazzi colpiti da gravi disabilità comunicative, offrendo loro servizi gratuiti di comunicazione aumentativa alternativa e di psicoterapie. La pièce prende spunto dalle loro storie e allora noi vogliamo proprio partire, cominciare la nostra stagione con questo spettacolo, poi vi diremo anche tutto il calendario. Siamo collegati con Caterina Bernardi e con Alessandro Maione. Benvenuti.
Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, raccontiamo come avete costruito Senza Parlare.
Allora, noi siamo gli attori, quindi siamo entrati in realtà in un secondo momento, perché è stata fatta un'operazione molto bella, la regista insieme a un sound, light designer e uno scenografo hanno prima intervistato tutta una serie di famiglie, di persone che fanno parte del centro Benedetta Dintino e sono i genitori dei ragazzi che hanno queste disabilità comunicative, ma anche gli operatori. Quindi ascoltando queste loro interviste ed esperienze hanno creato questa storia che poi è quella che si vedrà in scena, che quindi prende spunto da esperienze vere, ma poi è una storia fantastica per quanto di per sé possibile e plausibile. Quindi i nostri due personaggi sono quello di Sara, che è la ragazza che ha queste disabilità comunicative, e il fratello Marco, e noi due siamo i due attori in scena.
Ecco, allora domanda ad Alessandro Maione, che interpreta Marco: qual è l'occasione in cui i due fratelli li vediamo, li troviamo per lo spettacolo? È un'occasione speciale, no?
Sì, è un'occasione speciale, è il giorno del compleanno di Sara e lo spettacolo li vede all'interno di una giornata comunque come tante altre, pur essendo il compleanno di Sara, e quindi vediamo svolgersi una giornata dove queste due persone hanno o non hanno la relazione quotidiana, quindi li vediamo proprio in media stress, ecco.
Ecco, ovviamente 18° compleanno, Marco vuole organizzare una festa e invece Sara non è tanto d'accordo, giusto?
Esatto, non è tanto d'accordo perché vorrebbe che la festa comunque avesse delle caratteristiche precise che rispecchiano anche le sue volontà, e invece Marco è un po' un tradizionalista, gli piace fare le cose come si sono sempre fatte e gli piace e pensa che queste cose che si sono sempre fatte possano essere per Sara sempre un momento di grande gioia, e qui interviene un po' la mancanza comunicativa dove troveranno magari delle soluzioni per riuscire a comunicare anche grazie agli ausili, agli strumenti che appunto vengono usati in questi centri specializzati come il Centro Benedetta Dintino, e alla fine forse qualcosa ne uscirà fuori, chi lo sa.
Ecco, chiedo a Caterina, che interpreta Sara, quali sono stati i riferimenti che insieme con Lisa Moras, che è la regista, insomma insieme con Alessandro Maione, ha trovato per interpretare Sara?
Beh, diciamo che è stata anche adottata una strategia molto intelligente, quindi io il personaggio di Sara soffre di paralisi cerebrale di tipo spastico, quindi è seduta su una sedia che le consente però attraverso alcuni ausili proprio di comunicare. Io però come attrice non starò seduta sulla sedia, ma interpreterò il pensiero di Sara, che quindi è totalmente libero, perché le sue capacità mentali sono nella norma, quindi noi vediamo un pensiero che potenzialmente può fare qualunque cosa e potrebbe dire qualunque cosa, ma invece poi è impedito ed è bloccato proprio da questa difficoltà comunicativa.
Ho capito, e, sì, immaginavo infatti che il pensiero l'avremmo percepito nella sua interezza, il problema è proprio quello, no? Per moltissimi di questi bambini e ragazzi con gravi disabilità comunicative è farsi capire, no? Farsi capire, sì. E farsi ascoltare, anche perché quasi tutti cercano, anche con le migliori intenzioni, di anticipare i loro desideri o comunque quello che pensano vada bene per loro, credo sia un po' questo.
Esattamente. Sì, è esattamente così, e quindi diciamo che anche il pretesto dei 18 anni è di per sé una cosa anche molto quotidiana, molto semplice, però proprio vuole rendere l'idea di come anche una cosa semplicissima per una persona che può parlare tranquillamente diventi invece molto complicata, anche solo chiedere la torta che vorrebbe. E quindi anche un desiderio piccolo, però diventa una grandissima frustrazione se non viene realizzato, perché appunto ti senti impotente, ti senti proprio impotente, non capito, non ascoltato, e quindi è chiaro, è una frustrazione molto, molto grossa, e abbiamo cercato di lavorare su questo, cioè sul fatto che è anche un passaggio all'adultità, quindi Sara porta con sé una parte più bambina, adolescente, capricciosa, e una parte invece che spinge per autodeterminarsi, per diventare una persona quanto più possibile autonoma.
Ecco, noi ricordiamo che la Fondazione Benedetta Dintino è nata nel 92 per la volontà di alcune famiglie, Mondadori Dintino Formenton, in ricordo della piccola Benedetta che è scomparsa solo 15 mesi, proprio per l'esperienza vissuta si è creato questo ente che, come abbiamo detto, si occupa di bambini con grave disabilità comunicativa e disagio psicologico, e c'è questo centro clinico che è in via Sercognani a Milano, che appunto si occupa di circa 400 bambini all'anno, offrendo i supporti, alcuni dei supporti indispensabili per la loro assistenza. E vengo invece a raccontare, perché non so se i nostri due interpreti hanno sott'occhi il calendario di dove andranno, mi dicano loro se lo vogliono ricordare loro oppure lo faccio io.
Sì, no, ce lo ricordiamo.
Va bene. Allora, siete al Franco Parenti questa sera, giusto?
E poi dal 15 al 18 settembre saremo al Teatro dei Filodrammatici, poi il 20 e 21 settembre saremo allo Spazio Tertulliano, il 23 e 24 settembre saremo al Pacta Salone dei Teatri, e il 27 e 28 settembre al Teatro della Cooperativa, per finire il 30 settembre, il 1 ottobre, al Campo Teatrale.
Bene, allora noi ricordiamo dunque, senza parlare, questi 13 appuntamenti in tanti teatri milanesi. Ringrazio molto per essere stati con noi Caterina Bernardi e Alessandro Maione, e naturalmente la Fondazione Benedetta Dintino. A risentirci, a presto.
Grazie. Grazie, buona giornata.
Tiziana ci ha detto un attimo fa, Tiziana Ricci, un attimo fa mentre eravamo fuori onda, intanto questa è sempre CALT, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare, Tiziana mi ha detto che appunto là dove si trova non si può parlare troppo ad alta voce, del resto il tema e il luogo richiedono effettivamente concentrazione e in un certo senso anche raccoglimento, quindi il nostro stacco, che poi è Brandi Younger, Somewhere Different, uno dei brani più recenti della nostra library musicale, che ci terremo almeno fino alle feste, diciamo così, perché ci sembra adatto, spero sia sufficientemente soave per la circostanza. Tiziana, dove sei?
Allora, io sono al Museo della Pietà Rondanini. Sapete che è dentro il Castello Sforzesco, quindi entrando sulla sinistra c'è questa struttura meravigliosa che era l'ospedale spagnolo, e sapete che è stato tutto restaurato, sistemato per accogliere la Pietà Rondanini di Michelangelo. E vi ricordo che oggi parte la Milano Art Week e noi siamo venuti a vedere quest'opera che viene presentata qui al Museo della Pietà Rondanini. Io l'ho scelta perché mi sembra una delle più commoventi, un'opera che nasce dalla vita, dal dolore, quando l'arte coincide con la vita. E di che cosa sto parlando? Di Nascita Aperta, è un lavoro di Emma Ciceri, progetto di Casa Testori, ed è curato da Gabi Scardi. Allora, si tratta di due video dove Emma Ciceri ci racconta, ci mostra la sua vita, le sue sensazioni con la figlia Esther, una figlia rara che ha bisogno di cure particolari. Il progetto è curato da Gabi Scardi, che è qui vicino a me. Allora Gabi, volevo chiederti perché ci hai spiegato che Nascita Aperta è un autoritratto.
Nascita Aperta è un autoritratto perché nasce dalla visione di un artista, una visione in cui l'arte è una parte centrale, molto importante, un artista che guarda il mondo attraverso l'arte e nasce dalla volontà di incontro tra quest'artista e quest'opera straordinaria, commovente, fondamentale di Michelangelo. Allora, quest'opera rappresenta un corpo avvolgente di una donna, una madre che sostiene il corpo del figlio deposto, e Emma, che si occupa continuamente di Esther, della figlia, con gesti di cura, gesti di attenzione, ha visto una consonanza fra i suoi gesti quotidiani, quindi il suo vissuto di ogni giorno, e i gesti di questa madre rappresentata da Michelangelo appena negli ultimissimi giorni della sua vita. Michelangelo ha sempre lavorato a quest'opera fino all'ultimo.
Allora, abbiamo detto tante volte che la particolarità di quest'opera è la fusione dei corpi della madre col figlio, e in qualche modo questo elemento ritorna nel lavoro di Emma Ciceri.
Sì, l'attenzione di Emma Ciceri si è concentrata proprio sui corpi e sui gesti, su questi rituali quotidiani della sua vita con la figlia, e poi fra l'altro nella Pietà Rondanini abbiamo questa fusione che è anche una fusione di vita e di morte, quindi una fusione assoluta. In questo caso abbiamo davvero un'opera che interroga la complessità assoluta dell'esistenza, e proprio a questa complessità fa riferimento Emma Ciceri con quest'opera, in cui vediamo una convergenza tra la sua vita quotidiana, il giorno di oggi, e questa vicenda assoluta che è rappresentata nella Pietà Rondanini.
Ecco, io ho visto il video che dura mi pare una quindicina di minuti, sono i due video in contemporanea e ci sono delle riprese che ci mostrano il soffitto che è affrescato qui del Museo della Pietà Rondanini e altri soffitti, quelli di casa. Insomma, è uno sguardo che va dalla bambina alla casa, alla cura, la vediamo mentre la carezza, la lava, è commovente.
Sì, anzi all'inizio abbiamo soprattutto questi frammenti di soffitto, è lo sguardo della bambina. Esther dice, Emma Ciceri dice, ho voluto che il punto di vista fosse quello di Esther, e il punto di vista è quello di una bambina che passa molto tempo sdraiata, e quindi ecco questi soffitti della sala della Pietà Rondanini e i soffitti della casa, e poi piano piano vediamo i corpi apparire, i gesti, e poi vediamo l'insieme della Pietà Rondanini e Emma con Esther su questo lenzuolo bianco, che poi è un dispositivo storico-artistico classico, ma che è anche un aiuto a Emma per quando trascina Esther.
Ira, abbiamo ancora un minutino?
Sì, ce l'avete, è abbondante anche.
Ecco, perché visto che è qui Gabi Scardi, so che cura anche un'altra mostra, visto che in questi giorni parleremo molto dell'arte, perché come vi dicevo parte oggi Milano Art Week, tutta la settimana, un'invasione di arte contemporanea in tutta la città. Tu curi una mostra anche alla Fondazione Pini, Gabi, di che cosa si tratta, se ce lo dici in un minutino?
Sì, si tratta di una mostra di Elisabetta Benassi, completamente diversa proprio il tema, ma anche l'atmosfera molto, molto più calibrata. La mostra tratta del tema del valore, ma anche di un enigma che riguarda Luciano Anselmino, gallerista negli anni 60-70, scomparso giovanissimo, e di un suo lascito molto speciale e molto enigmatico.
Grazie Gabi, la lascio scappare perché è in corso ancora la presentazione qui al Museo della Pietà Rondanini. E allora vi ricordo che questa nascita aperta si può vedere da domani, aperta al pubblico, fino al 12 di ottobre. Entrando c'è questa meravigliosa Pietà Rondanini, sulla destra c'è una rientranza, in questa rientranza è stata allestita l'opera di Emma Ciceri. Invece l'altra mostra di cui abbiamo accennato è alla Fondazione Pini, che si trova in corso Garibaldi al 2, e forse non vi ho detto tutto, ma quasi.
Va bene, allora grazie a Tiziana Ricci, a Gabi Scardi, dunque un saluto alla Pietà Rondanini, in fondo uno dei simboli di Milano, e ecco. Naturalmente avete sentito anche tutto quello che c'è dietro alla proposta che Gabi Scardi ci ha spiegato. A risentirci, a presto Tiziana, ciao!
Buona giornata a tutte e a tutti! Thank you.
E questa è sempre CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Io vi ricordo che ci sono tante cose che continuano a succedere in questo periodo, ovviamente gli appuntamenti di musica classica, ne parleremo tra breve in chiusura di puntata, riprenderemo il filo diretto con il maestro Giuseppe Califano, ci sono tante cose a mito, ma voglio ricordarvi anche la seconda settimana di Trame d'autore, il festival di drammaturgia contemporanea che è in svolgimento in due sale del Piccolo Teatro, il Piccolo Teatro Studio Melato e il Piccolo Teatro Grassi, dove appunto abbiamo già visto alcune cose interessanti. E vi anticipo che questa sera alle 21, lo abbiamo raccontato insieme al direttore e a Florenzia Di Stefano questa mattina nella presentazione del palinsesto, questa sera va in onda la prima delle trasmissioni che prenderanno il via proprio questa settimana dalle 21 alle 22. Sono trasmissioni... Bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Finirò di raccontarvi cosa succede questa sera, nelle prossime sere dalle 21 alle 22. Dopo l'intervista al nostro prossimo ospite parliamo di un libro su cui certamente credo ritorneremo anche nei prossimi giorni, edito da Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, è uno dei libri che sono stati creati proprio per iniziativa della Fondazione, l'ultima Milano, cronache dai margini di una città. È un viaggio vero e proprio che parla di Milano al di là di tutto quello che di Milano si è detto e si diceva, soprattutto prima del Covid. Non si può negare che Milano fosse in grande espansione da tanti punti di vista, attrattiva per gli stranieri, sia per i capitali che invece per i lavoratori, un'attività immobiliare molto serrata, una esposizione anche attraverso la comunicazione molto estesa, insomma una corsa che si scontrava però anche con tanti problemi. In qualche modo questo libro è strutturato, e poi ne parleremo con uno degli autori fra un attimo, in modo da rappresentare veramente una scoperta, come immagino sia stata per chi lo ha scritto. Siamo quindi collegati con Jacopo Lareno Faccini, che firma l'ultima Milano insieme ad Alice Ranzini. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie mille.
Dicevo, giustamente nella vostra prima parte sono tre le parti che compongono questo libro, poi magari Jacopo Lareno potrà un po' introdurcele, ma nella prima parte c'è un titolo che secondo me era necessario, Oltre le retoriche, no?
Sì, è proprio un po'... Se vogliamo, uno dei fuochi in qualche modo che ci ha portato a scrivere il libro, dico fuochi nel senso proprio di anche urgenze che sentivamo come studiosi, ricercatori, ma anche attivisti sociali, perché ci è sembrato che Milano in qualche modo negli ultimi 15 anni ha sicuramente, come dicevi anche tu in introduzione, in qualche modo rappresentato un possibile, come dire, tra i migliori mondi a cui, come dire, aspirare in termini di urbanità, di città, ma allo stesso tempo in qualche modo si è in qualche modo coccolato all'interno di alcune retoriche e di alcuni autoracconti spesso celebrativi della città, dimenticandosi spesso quelle che erano le esternalità negative in qualche modo di questo processo di costruzione di una nuova città. E quindi ci sembrava interessante nel nostro libro provare un po' a scardinare quindi una retorica unicamente positiva rispetto a quelli che sono stati gli sviluppi della nostra città. Sia io che Alice abitiamo Milano, come raccontiamo tra l'altro nel libro, provando invece ad addentrarci su quei luoghi che noi abbiamo chiamato margini di questa città, dove in qualche modo si possono leggere degli effetti in parte previsti, in parte si può anche dire imprevisti, di questa che è stata la grande accelerazione della città.
Ecco, io aggiungo che Jacopo Lareno Faccini è un urbanista, progettista, consulente e ricercatore nel campo delle politiche territoriali. Alice Ranzini è a sua volta urbanista e ricercatrice in studi urbani. Entrambi collaborano con il Politecnico di Milano, hanno al loro attivo tutta una serie di ricerche e di progetti e di attività di indagine, nonostante siano ancora piuttosto giovani, almeno per gli standard italiani, diciamo così, forse non per quelli di tutto il mondo, però insomma il lavoro che avete già fatto e che avete alle spalle è un lavoro di riflessione ad ampio spettro, no? Che forse vi ha anche aiutati, e poi veniamo invece a come è composto il libro, vi ha aiutati ad avere uno sguardo anche altro su Milano, perché Milano al di là delle frasi fatte cattura, no? Cioè, quindi poi è difficile quando ci si vive non affezionarcisi, cioè se uno supera la prima fase in cui vorrebbe andarsene poi di solito viene, no? Viene attanagliato e non riesce più
assolutamente
più, no? A essere lucido.
Si può dire così, si può dire che adesso se Milano non ti espelle, perché stiamo cominciando in realtà a vedere con forza anche processi di espulsione, sì, quindi in qualche modo di uscita forzata da questa città, sicuramente è un luogo delle aspirazioni, quindi è sicuramente anche per noi, no? Un luogo che da cui non ci siamo in qualche modo poi mai mossi, quindi che abbiamo deciso di fare nostra casa come tante e tanti in questa città. E sicuramente il nostro, io sono anche, diciamo, ricercatore sociale dentro una cooperativa che si chiama Codici Ricerca e Intervento, e così come Alice collaboro col Politecnico, abbiamo fatto diversi, come dicevi tu, anche diversi lavori in diversi territori, e quindi in qualche modo effettivamente quello ci ha permesso di indossare in alcuni casi anche degli occhiali diversi sulla nostra città, diciamo. Quando dico occhiali diversi dico anche di uscire magari anche di una condizione, se vogliamo, privilegiata di italiani da generazioni, in alcuni casi anche milanesi da generazioni, che quindi in qualche modo hanno un accesso privilegiato a tutta una serie di sistemi di welfare urbano che la città in qualche modo produce per noi, guardando soprattutto a noi. E invece, diciamo, nel nostro lavoro nei territori, anche a fianco di diverse organizzazioni locali, abbiamo in qualche modo conosciuto anche delle altre Milano, no? Rispetto a quella che poi in qualche modo le nostre vite ci portano tipicamente a guardare. E quindi quello ci ha permesso in qualche modo forse di, appunto, uscire da delle retoriche e riarticolare una lettura della città.
Dunque, la prima parte dicevo, ma poi sarà Jacopo che insomma, essendo anche un ricercatore e un divulgatore, e quando sarà più grande, certamente sarà anche un docente, un accademico, almeno lo prevedo, diciamo, con una certa facilità. Dicevo che ci sarà lui a spiegarci, perché la prima parte è Milano, il migliore dei mondi possibili, quindi anche, no, un excursus su tutto quello che Milano è diventata. La seconda è fatta di tante storie interessantissime, con tre itinerari per raccontarla a Milano, e la terza parte dai margini, cioè dall'ultima città, proprio da quei borders che sono stati analizzati un po' in tutte le grandi città del mondo, no? Penso anche ad altre città dove lì sta molto di quello che Milano sarà.
Sì, assolutamente.
E percorriamo le tre parti insieme a Jacopo, sì, che appunto ce le racconta un po'.
Allora, diciamo che, come dici tu, sì, è proprio tripartito. La prima parte è in qualche modo un ingresso nella città, in particolare un ingresso nelle politiche della città. Noi, come un po' ci hai raccontato, come dire, abbiamo comunque sempre sui nostri occhi lo sguardo in qualche modo del progettista di politica, e quindi abbiamo fatto a rileggere questi 15 anni attraverso questo nostro sguardo, e in qualche modo anche abbiamo provato a mettere in luce degli elementi, come dire, storici di continuità nelle trasformazioni urbane che anche, diciamo, per noi progressisti, possiamo dire così, in realtà legano la storia cittadina di Milano da prima, per intenderci, del governo di centrosinistra che ancora oggi è presente in città, e che invece, come dire, radicano la trasformazione della nostra città in visioni che sono state sviluppate all'inizio degli anni 2000, di alcune anche idee di città che poi si sono compiute in questi anni, ma che di fatto sono state progettate, pensate e in qualche modo realizzate, avviate alla realizzazione in anni precedenti. Questo, cioè, a noi ci ha sempre sembrato, come dire, un po' un controsenso, siamo sempre rimasti in qualche modo delusi che la città non sia riuscita in qualche modo a rinnovare rispetto alla sua visione di trasformazione urbana nel tempo, quelle che potevano essere, come dire, nuovi approdi, nuove idee di città, ma che invece, come dire, ha continuato un percorso che era già stato tracciato. Questo percorso tracciato va dai piccoli luoghi, dai piccoli spazi, pensiamo a tutti gli spazi verdi che sono stati in qualche modo recintati in questi anni, anche in anni recenti, nella nostra città, fino invece alle grandi trasformazioni che da City Life a Porta Nuova, per intenderci, che oggi sono in parte tra i fiori all'occhiello della città di Milano, sono in realtà dei pensieri progettuali che risalgono come dire, all'inizio degli anni 2000, in cui per esempio il commercio era l'unica reale funzione urbana che in qualche modo doveva portare socialità all'interno della nostra città, e in qualche modo quell'idea di città si sta svolgendo oggi, e ci sembra che in questa idea di città non sia stato in realtà poi proposto dalle politiche urbane uno scarto importante negli ultimi 15 anni. Quindi abbiamo cercato in qualche modo di ricostruire questa traccia di continuità, e a partire poi da questa traccia di continuità abbiamo provato a raccontare invece tre città in qualche modo che convivono all'interno di questa Milano delle grandi trasformazioni, ci interagiscono in qualche modo, e ci sembravano interessanti da provare a trattare come tre città in qualche modo che vivono di vita loro. La prima era la città casa, cioè in qualche modo la città dell'abitare. La seconda, diciamo, era la città scuola, cioè la città in qualche modo del crescere e i luoghi del crescere. E la terza, quella che abbiamo chiamato la città porto, cioè la città in qualche modo dell'arrivo, si può anche dire dell'accoglienza, comunque del poter stare e il poter ripartire. Ecco, questa era la terza città, che è la città porto. In ognuna di queste città abbiamo individuato dei luoghi cardine in cui secondo noi avviene un po' questa relazione, questa mancata relazione tra le grandi trasformazioni cittadine e invece la quotidianità della città, il ritmo quotidiano dell'abitare di molti dei suoi abitanti. In chiusura, e questa è in qualche modo poi invece la terza parte, e cerchiamo di ricomporre in qualche modo queste tre città, che per noi ricomporle significa in qualche modo provare a tracciare delle linee di politiche, guardandole con questa lente che anche tu hai ricordato, che è quella del margine.
Che non è la città degli ultimi, come dite a pagina 234, mi sono segnata, no? Il margine ci interessa anche in quanto paesaggio di frontiera, lo abbiamo scritto nell'introduzione, l'ultima Milano non è la città degli ultimi, ma la città che diventa avanguardia, che era quello che dicevo, no?
Esatto, sì, nel senso che non è, diciamo, il pensare il margine, anche nel cercare di
soprattutto
ricostruire...
come dire, assumere un atteggiamento esclusivamente di attenuazione del disagio, un tempo si sarebbe detto beneficenza, benevolenza, sì. Insomma, possiamo usare tanti termini, non è questo che intendete, no?
No, ecco, assolutamente, cioè l'idea è proprio un'altra. Noi diciamo che il margine non è per forza neanche il luogo dei più poveri, il margine è quel luogo in cui si giocano dei processi di ingresso e uscita dalla
facciamo
città,
qualche esempio,
e dal welfare cittadino, ma per esempio sono alcune caseggiati di via Padova. Noi raccontiamo la storia di un luogo che si chiama Arco a Zero, che in realtà non è al Civico Zero, ovviamente,
ma in via Arqua, dove io ricordo c'era uno dei primi locali dove si faceva cabaret ancora prima di Zeli, caro mio.
Esatto.
Cioè, potrei andare in via Arqua col bastone a dire voi ragazzi non sapete, eccetera eccetera. Esatto.
Ma lì è un luogo in cui si incrociano diverse storie, e si incrociano diverse storie all'interno di una politica abitativa mancata di fatto, e sono delle storie che incrociano anche profili molto diversificati. Anche lì il racconto, diciamo, degli ultimi non è l'unico racconto possibile di quei luoghi, ma è un racconto che vede diverse popolazioni con anche diverse capacità interagire anche in uno spazio minimo, in quel caso in un condominio, no? E lì dentro vivono proprio per in qualche modo un vuoto di politiche abitative, che è il vuoto di politiche che non ragiona per esempio su i pignoramenti, il fenomeno dei pignoramenti nella città come possibile futuro patrimonio comune, pubblico per una città che è in cerca di case e di abitare, che non ragiona sulle politiche abitative giovanili, e quindi come dire i giovani a Milano sono in pasta in qualche modo al mercato immobiliare degli affitti, che non ragiona su diverse di queste questioni. E per esempio un margine, in questo caseggiato di Via Arqua Zero, in qualche modo queste domande interagiscono, si formano, si costruiscono e provano anche a dare delle risposte interessanti,
esatto,
a cui le politiche fanno veramente difficoltà a guardare, perché parlano di razionalità diverse da quella a cui siamo in qualche modo spesso abituati,
ecco,
nel pensare la politica pubblica.
Per uscire, come dire, giustamente anche dall'aspetto come dire, sintetico che tu ci stai offrendo, no, di questo particolare aspetto, occorrerebbe forse, esattamente come accade in campo musicale, uno scouting, una capacità di intercettare molto più precocemente di quanto non avvenga tutta una serie di marginalità che sono poi appunto cariche di avanguardia. Non credi che questo dipenda anche un po' dal fatto che ci sono, adesso faccio proprio un discorso un po' scontato, ma che è difficile nelle nuove generazioni che qualcuno si metta a lavorare con le amministrazioni, per esempio?
Ma guarda, sicuramente c'è un tema di rappresentanza e rappresentazione. Io non, nel senso, credo che c'è anche proprio un tema di riconoscimento, no? Quando parliamo, per esempio, cioè non è solo una difficoltà probabilmente delle nuove generazioni, se vogliamo anche di affidarsi in alcuni casi, però è sicuramente che Milano ha fatto fatica in questi anni a riconoscere queste nuove soggettività. Io vedo tanti progetti dentro il nostro libro, ne parliamo dal basso, quindi di questo, come dire, anche di queste persone che tu dici, giovani che non si affidano all'amministrazione o non vogliono collaborare, non guardano quello o non fanno da tramite. Diciamo che a noi ci è sembrato che Milano abbia in qualche modo molto utilizzato la retorica in qualche modo dell'attivismo dal basso, ma poi ne abbia poco garantito, noi diciamo, una risalita alle politiche di questo
molto
attivismo.
Chiaro.
Quindi
l'attivismo dal basso deve restare in basso.
Esatto.
Se ho ben capito, cioè, perché così
a volte schiacciato su dei temi quasi animativi, no? Dei territori, certo. Quando in realtà dentro a quei percorsi e a quei processi si scovavano e si scovano tuttora delle chiavi interessanti invece di politiche, appunto, che meritano di risalire e
molto
di diventare
chiaro.
Anche più generali.
Molto chiaro, trovo ovviamente il libro molto interessante, quindi sono certa che anche altri miei colleghi torneranno a parlare con voi, magari questa volta con Alice Ranzini. Ringrazio Jacopo Lareno Faccini che con appunto Alice firma L'ultima Milano, cronache dei margini di una città nell'ambito della collana Ricerche di Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Grazie mille, a risentirci.
Vi ringrazio moltissimo.
A presto,
buona
buon lavoro
a tutti e buon ascolto.
Sono spiaggia cubana, sarei più felice, un po' meno insensibile. Dove il fine settimana e la lontananza diventa abitudine. Cancellare il tempo non basterà, se confondi l'aspirina con la felicità. Questa spiaggia sarà la mia medicina. Continuo a fissare il mio riflesso con lo sguardo di un samurai. Sentirsi uno schifo non ha senso, se a pagare sono sempre i tuoi. Milano sei un bellissimo deserto, rompi solo un po' di good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Sono spiaggia cubana tra fumo e Havana, soffrire è difficile. Sentirsi più ricchi dentro è la giusta attitudine. Diamo troppa importanza alla realtà, le cazzate sull'orgoglio e la lealtà. Questa spiaggia è la mia città, sono l'unico che ci abita. Continuo a fissare il mio riflesso con lo sguardo di un samurai. Sentirsi uno schifo non ha senso, se a pagare sono sempre i tuoi. Milano sei un bellissimo deserto, ogni solo un po' di good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Solo good vibes, solo good vibes, good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Togliamoci lo stress per la cattiveria che regaliamo. Giudicare il prossimo non ti rende un saggio né un sultano. Sopravviviamo in una città arida dal mattino, ma che sopravvivi a fare se vivere è un casino.
E allora, canzone dannata pre-pandemia, Milano Good Vibes, però Mahmood suona un pochino come un profeta, se ascoltate bene quello che dice. Noi diamo il bentornato, ma di fatto facciamo una toccata e fuga, perché poi da lunedì prossimo riprenderemo a parlare molto di musica classica, a una delle rubriche storiche di Cult, quella curata dal maestro Giuseppe Califano. Buongiorno Giuseppe, bentornato.
Buongiorno a tutti, è un piacere ritrovarci.
Allora, dopo un'estate in cui ci sono state molte cose in campo musicale, sia pure con tutti quanti un po' con la paura che non abbiamo abbandonato comunque anche in quest'autunno, adesso per esempio c'è Mito.
C'è Mito, sì, che ha tantissimi appuntamenti ed è, insomma, siamo felici di che sia così. E non so, anche ci sono grandissimi artisti e come sempre funziona col turbo quest'anno, meno male, e ci sono anche tante cose intorno che già, con le serate musicali, il quartetto, e c'è un grande fermento, e questa è una incrociando le dita, speriamo che sia l'inizio di una nuova stagione. Adesso con Mito mi viene in mente che domani sera c'è Ivo Pogolerich, che mi sembra insomma uno di quei pianisti imperdibili,
epocali.
epocali, sì, è un po' molto discusso, ma come succede con tutti i grandi geni. Sabato dal Verme c'è la nostra orchestra Verdi, possiamo dire nostra, insomma, orchestra milanese, con un programma molto bello, con la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak, e poi musiche che arrivano davvero dai nuovi mondi, con una musica di Zhulong, con canti popolari cinesi, e il concerto romanesco di Ligeti, che insomma è un po' di anni fa, ma insomma si muove in quei verso la musica popolare etnica, e quindi insomma Alexander, non so, mi viene in mente ancora giovedì, sempre al Del Verme c'è Alexander Romanowski, che è un pianista stupendo, con Miriam Prandi, che fanno un programma tutto dedicato a Bach e al pianoforte, al violoncello, e quindi insomma questo per dire gli appuntamenti di Mito. Ma c'è anche la Scala, no? Che prima di iniziare la nuova stagione ci dà 6 concerti fuori abbonamento, che in attesa della nuova stagione, tutti con la Filarmonica, che quest'anno compie 40 anni, e dalla fondazione con Abbado, col compianto Abbado, e c'è insomma musica di Schubert e Mendelssohn, con Daniel Harding sul podio, e c'è la sinfonia numero 5 della Riforma di Mendelssohn, quindi insomma con tutte le forze musicali dispiegate per questo concerto. E poi c'è una parte molto leggiadra con il primo Schubert, con la sinfonia numero 3, e questo è l'appuntamento alla Scala, ad esempio mercoledì sera alle 20. Quindi c'è veramente già tantissimo, e sono insomma sarò felice da settimana prossima di annunciarvi un po' tutti i nuovi appuntamenti. Non so, inizia anche Milano Musica, che c'è la parte insomma, c'è stato il momento maggio, chiamiamolo così, e adesso c'è il momento che è verso l'autunno, con quella collocazione classica temporale di Milano Musica. Insomma, ci saranno anche lì molti molti bellissimi appuntamenti.
E allora grazie, intanto ci siamo risalutati e ritrovati con il maestro Giuseppe Califano, appuntamento a lunedì prossimo, e a risentirci.
Ciao a tutti.
Buona settimana. E buona settimana anche a noi, che torniamo domani alle 11.30 con un'altra puntata di Cult. Vi ricordo questa sera alle 21, la prima delle nuove trasmissioni che Radio Popolare vi propone, appunto dalle 21 alle 22, il Suggeritore, che si sposta dalla sua collocazione che per tanti anni è stata il sabato pomeriggio, e va in onda in diretta con il nome di Il Suggeritore Night Live. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie di Radio Popolare. Tut, 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 tut. Da-tut, da-tut, da-tut.